Era il 13 maggio del 1917 quando tre giovanissimi e poveri pastorelli, mentre pascolavano le loro pecore in uno sconosciuto paesino del Portogallo chiamato Fatima, videro per la prima volta una bellissima signora, vestita di bianco e più luminosa del sole, che chiese loro di recitare tutti i giorni il rosario per ottenere la pace nel mondo e la fine della guerra. Che bello parlare di Fatima, parlare ancora di Fatima e farlo con gli appelli di Suor Lucia, di colei la Madonna volle rimanesse, che Dio volle rimanesse sulla terra più lungamente degli altri pastorelli per diffondere la devozione al cuore immacolato di Maria. È davvero una grazia per me parlarvi del cuore immacolato di Maria, di Fatima, in questo centenario delle apparizioni, in quello che si dice essere l'anno del trionfo del cuore immacolato di Maria. E noi davvero lo vogliamo affrettare, questo trionfo, con la preghiera, con la penitenza, che sono tutte armi invincibili agli occhi di Dio, con l'umiltà del cuore, nel cuore immacolato di Maria, e con l'adorazione, proprio così, perché il succo di Fatima è proprio quello della riparazione, della preghiera di intercessione, di mediazione per le anime che purtroppo vanno all'inferno, perché, disse la Madonna, non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. E non dimentichiamolo, perché è centrale questo aspetto, quello dell'adorazione. Pensate che, per chi non lo sapesse, queste apparizioni di Fatima furono preparate proprio così da un angelo. Un angelo educò i pastorelli alla preghiera di adorazione, proprio così, e questa fu la preghiera dell'angelo che insegnò ai pastorelli, che anche noi siamo invitati a fare quando ci troviamo davanti a Gesù in sacramento. Questa è la preghiera splendida di riparazione dell'angelo a Fatima. Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Vi chiedo perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi amo profondamente, vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo nostro Signore, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione di tutti gli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Ecco, vi amo profondamente, vi amo sopra ogni cosa. E tutto questo l'angelo intimò ai pastorelli di fare con la fronte proprio a terra, in segno proprio di abbandono e di adorazione estrema a Dio. Ma ecco, questo era un cappello doveroso e necessario per parlarvi dell'aspetto dell'adorazione, che è il secondo appello, l'appello all'adorazione del messaggio di Fatima. Ricordo questo libro stupendo, edito dalla libreria editrice Vaticana, Gli appelli del messaggio di Fatima di Suor Lucia. Leggerò quindi questo secondo appello del messaggio, adoro, l'appello all'adorazione, e lo commentiamo insieme. Queste sono le parole di Suor Lucia. Il messaggio richiama qui la nostra attenzione sul primo comandamento di Dio, dal libro dell'Esodo. Io sono il Signore tuo Dio. Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo, né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso. E in un altro passo dice: voi servirete al Signore vostro Dio, egli benedirà il tuo pane e la tua acqua, terrò lontana da te la malattia. Con questa legge Dio ci ordina di adorare soltanto Lui, perché soltanto Lui è degno di essere adorato dalle sue creature. Proprio così, il primo comandamento ci proibisce di costruire idoli con le cose che sono state create da Lui e che sono più impotenti di noi. Nulla possono e nulla valgono. Perciò ci proibisce di prestare loro culto e adorazione. Ci proibisce di prestare loro culto o adorazione. Ma non bisogna confondere questi idoli, cui Dio qui fa riferimento, con le immagini di Cristo, della Madonna e dei Santi. Non prestiamo né dobbiamo prestare culto o adorazione a nessuna di queste immagini. Le stimiamo solo per ciò che rappresentano e ci ricordano, come stimiamo il ritratto dei nostri genitori, dei nostri fratelli e delle persone amiche. Li mettiamo nei posti più degni della nostra casa per vederli meglio e affinché anche le persone che ci fanno visita li vedano e li ricordino. Le immagini di Gesù Cristo, della Madonna e dei Santi le apprezziamo perché ci ricordano le persone che rappresentano, le loro virtù, la loro dottrina, e così siamo spinti a seguire il loro esempio. Vedete come Suor Lucia ci insegna veramente il culto delle immagini, ma non tanto delle immagini, ma proprio come consentito dalla Santa Chiesa, proprio colei o colui al quale le immagini rimandano. Noi non adoriamo le immagini, ma quelle immagini sante ci ricordano il culto sommo che dobbiamo a Dio, il culto di adorazione, l'unico che noi dobbiamo adorare, e il culto di iperdulia, cioè il culto immediatamente, la devozione immediatamente inferiore a Dio che dobbiamo alla Madonna e poi a San Giuseppe, agli angeli e ai santi. Gesù Cristo, nostro esempio in tutto, si è rifiutato di adorare altri che Dio. Mentre si trovava nel deserto, ci racconta San Luca, dopo avervi passato 40 giorni e 40 notti in preghiera e digiuno, fu tentato dal demonio che gli disse, Luca 4, 6, 8, «Ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, solo al Signore Dio tu ti prostrerai, Lui solo adorerai». Adorare Dio è dunque un dovere. È un precetto che il Signore ci ha imposto per amore, per darci l'opportunità di essere beneficati da Lui. Questo è evidente nel seguente caso. Quando Mosè conduceva il popolo di Israele verso la terra promessa, si trattenne con lui ai piedi del monte Sinai. Invitato da Dio, Mosè salì sulla montagna per ricevere dalle mani divine le tavole della legge. Mentre era in compagnia di Dio, il popolo costruì un vitello d'oro e gli prestò culto. Dio si indignò molto per questo peccato del popolo e lo fece sapere a Mosè, minacciando di distruggere quel popolo idolatra. Cosa fa Mosè? Intercede per il suo popolo. Leggiamo dal libro dell'Esodo riportato da Suor Lucia. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, mio Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità». Fu così che, prostrato in adorazione davanti a Dio, ottenne il perdono per il popolo e il rinnovo dell'alleanza con Dio. Vedete come Mosè non si scandalizza, non si turba, ma prova compassione per il suo popolo. E davvero leader, potremmo dire, qual è davvero mediatore, si prostra e adora il suo Dio e lo compensa, lo consola. Ricordo che una delle parole forti che la Madonna disse ai pastorelli fu proprio questa: consolate il vostro Dio che è così tanto offeso. Ecco, l'adorazione è davvero il modo più grande, più bello, più meraviglioso di consolare Dio. Ci pensereste, noi possiamo consolare Dio. Proprio così, quando abbiamo il cuore puro e l'intenzione di dargli gusto. Il modo, prosegue Sor Lucia, in cui dobbiamo adorare Dio, ci è descritto da San Giovanni nel dialogo di Gesù Cristo con la Samaritana. Vedete quanto sono belli questi appelli di Sor Lucia in forma proprio di catechesi, tutti gli appelli sono fondati sulla parola di Dio. Sor Lucia parla ovviamente della sua esperienza personale, ma sempre fondata sulla verità della Sacra Scrittura, sull'Antico Testamento e sul Nuovo Testamento. Quindi, dopo aver parlato di Mosè nell'Antico Testamento, dell'adorazione e della mediazione che Mosè fa per il popolo idolatra, che aveva preferito adorare il vitello d'oro invece che il vero Dio, vediamo qui, ci suggerisce Suor Lucia, il dialogo di Gesù Cristo con la Samaritana e ci invita a meditarlo con lei per cogliere il senso dell'adorazione a Dio. Lo ricordiamo, l'unico degno di essere adorato. A un certo punto la Samaritana disse, e citiamo il Vangelo di Giovanni 4, 19, 24: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: Credimi, donna, è giunto il momento ed è questo in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Questo dialogo di Gesù con la Samaritana è un capolavoro, è davvero un brano splendido che vi invito a meditare e ad assaporare. Come vedete, ci dice Suor Lucia, non importa il luogo, ma piuttosto che il nostro spirito e la nostra intelligenza riconoscano l'infinita grandezza di Dio, il suo immenso potere e che rendendogli omaggio lo adoriamo. Proprio così dobbiamo riconoscere che Dio è presente nel Santissimo Sacramento. Tutte le volte che noi andiamo ad adorare Dio in quell'ora di paradiso che è l'adorazione, ma anche nelle visite del cuore che noi facciamo tra un impegno e l'altro, a queste fughe d'amore davanti a Gesù nel Sacramento Santissimo, ecco, noi riconosciamo che Lui è tutto per noi e lo adoriamo e gli diciamo che lo amiamo e Lui, che è tanto buono, ci ricambierà immediatamente dandoci una grazia, un amore infinito, una pace che davvero solo Lui può dare. È sempre Suor Lucia che ci dice: l'adorazione si fonde con l'amore, con la riconoscenza, con la gratitudine, perché a nessun altro dobbiamo tanto quanto a Dio. Le persone arrivano ad esternare alcuni sentimenti forti che hanno nell'anima con queste parole: voglio così bene a quella persona che l'adoro. Si tratta di un'espressione di affetto, di stima, di venerazione verso un nostro simile e non dobbiamo dunque averla verso Dio. Chi più di Lui o quanto Lui la merita? Proprio così, Lui ci ha creato, ci ha redento, ci ama, ci conserva, Davvero, lui è l'unico degno di essere adorato. E noto che nel Levitico il Signore dice: non vi farete idoli, né permetterete che nel vostro paese vi sia pietra ornata di figure per prostrarvi davanti ad essa, poiché io sono il Signore vostro Dio. Che bello, ricordare queste parole della Scrittura e come abbiamo detto in apertura, che Dio è un Dio geloso. Ci credereste, Dio è geloso di noi. Proprio così, perché lui è lo sposo della nostra anima. Prosegue Suor Lucia in questo appello all'adorazione. Ma nella Sacra Bibbia leggiamo anche che nel deserto, quando il popolo di Israele si vide attaccato da un'invasione di serpenti velenosi, il cui morso era fatale, Dio ordinò a Mosè di costruire un serpente di bronzo e di metterlo sulla cima di un palo affinché chiunque lo guardasse dopo essere stato morso non morisse. Questo nel libro dei Numeri. Senza dubbio, non era il serpente di bronzo a operare il miracolo di salvare da quel veleno mortale la vita delle persone, ma la fede nell'efficacia della parola di Dio che lo aveva promesso. Era la fede con la quale guardavano quel serpente che rappresentava Gesù Cristo innalzato sul legno della croce. Era proprio una prefigurazione del crocifisso. È così che dobbiamo guardare le immagini dei santi, ricordando ciò che rappresentano, credendo in ciò che rappresentano, amando e rispettando ciò che rappresentano. Se avrete fede, sposterete le montagne. Proprio così, contemplare nelle immagini dei santi, pensiamo ai grandi santi, a San Pio da Pietrelcina, a Santa Madre Teresa di Calcutta, a San Massimiliano Kolbe, a dei giganti della santità, a San Giovanni Paolo II, a come, alla grandezza, all'amore che, Dio ha infuso nelle loro anime. Nell'Apocalisse San Giovanni ci racconta di aver udito un angelo che aveva una buona nuova da annunciare agli abitanti della terra, dire ad alta voce: adorate colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e le sorgenti delle acque. Apocalisse 14:7. E dopo aver contemplato le meraviglie del cielo che Dio ha preparato per gli eletti, San Giovanni volle prostrarsi per adorare l'angelo che gliele mostrava e spiegava. Ma l'angelo disse: guardati dal farlo. Io sono un servo di Dio come te e i tuoi fratelli, i profeti, e come coloro che custodiscono le parole di questo libro. È Dio che devi adorare. Ecco, pensiamo al nostro angelo custode che ci insegna ad adorare Dio, che è con noi quando adoriamo Dio nel Santissimo Sacramento e nel nostro cuore. Ma noi non dobbiamo adorare gli angeli, perché gli angeli sono puro spirito, certo sono creature superiori, ma sono sottoposte a Dio, sono gli angeli che adorano Dio e noi non dobbiamo adorare gli angeli santi, ma adorare Dio. E subito dopo, con il culto di Perdulia, lo abbiamo detto, la Madre Sua Santissima. Lo stesso autore sacro, sempre in Apocalisse, ci narra in questa sua visione: vidi pure come un mare di cristallo misto a fuoco, e coloro che avevano vinto la bestia e la sua immagine e il numero del suo nome stavano ritti sul mare di cristallo. Accompagnando il canto con le arpe divine, cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello. Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente. Giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti. Chi non temerà, o Signore, e non glorificherà il tuo nome, poiché tu solo sei santo? Tutte le genti verranno e si prostreranno davanti a te. Viene da pensare anche a quell'altra frase della Sacra Scrittura: davanti a lui, davanti a Gesù, ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra. Questo è il cantico della nostra adorazione davanti a Dio. E così conclude Suor Lucia questo stupendo appello all'adorazione. Adoriamolo con fede perché crediamo in Lui. Benediciamolo con speranza, certi che da Lui ci verrà ogni bene. Rendiamogli grazie con amore perché sappiamo che è stato per amore che Egli ci ha creati, che è per amore che ci conserva la vita ed è stato per amore che ci ha destinati a partecipare alla sua stessa vita. Perciò la nostra adorazione deve essere un cantico di perfetta lode a Dio perché già ci amava ancor prima che esistessimo e perché ci ha dato l'esistenza mosso proprio da questo amore. Davvero un amore con la A maiuscola. Fa tremare i polsi leggere questa affermazione che è vera, è profondamente vera. Dio ci ha amato ancor prima che esistessimo. Ci ha predestinati ad essere santi e immacolati, così dice la parola di Dio, al suo cospetto, santi e immacolati nell'amore. Ci ha scelti fin dall'eternità, ci ha amati perché per Lui amare e scegliere è la stessa cosa. Allora adorare Dio significa ringraziarlo, lodarlo, benedirlo in eterno, ringraziarlo perché ci ha amati, ci ha voluti, ci ha dato la vita, ci ha redenti, ci ha scelti, ci ha chiamati, ci conserva, ci invita ad adorarlo, cioè ci invita alla sua comunione di amore. Adoriamo Dio, adoriamolo perché Dio è amore. Ave Maria.